Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Epistolo di Paolo ai Galati, capitolo 1, dal versetto 6 al versetto 10. Io mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, il quale poi non è un altro Vangelo, ma ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. Ma quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema. Come l'abbiamo detto prima d'ora, torno a ripeterlo anche adesso, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Vado io forse cercando di conciliarmi il favore degli uomini, ovvero quello di Dio, o cerco io di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Dunque, voi sapete che l'Apostolo Paolo scrisse queste epistole ai santi della Galazia perché alcuni li turbavano e volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo, volevano farli tornare sotto la legge, a servire i poveri elementi, gli elementi del mondo, al fine di conseguire la giustificazione. Sostanzialmente, costoro dicevano: se non osservate la legge di Mosè, se non praticate le opere della legge, non potete essere giustificati. E così, appunto, sovvertivano, li turbavano a quei santi e sovvertivano l'Evangelo di Cristo. L'Apostolo Paolo, saputo questo, gli scrisse questa epistola molto importante che io ribadisco. È un'epistola che difende la salvezza, per grazia, la giustificazione per grazia mediante la fede, e quindi è di fondamentale importanza conoscerla, studiarla e, diciamo, deporla dentro il proprio cuore. E in questa epistola ci sono due avvertimenti. Ci sono due avvertimenti solenni, che purtroppo oggi non si sentono proclamare dai pulpiti come dovrebbero essere invece proclamati. Allora sono questi: quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema. Ed anche questo: se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Allora comincio con la parola anatema, perché io voglio che sia chiaro quale sia il significato della parola anatema. Allora, la parola anatema significa maledetto. Sì, proprio così. Quindi questo significa che l'Apostolo Paolo ha scritto quanto segue: ma quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli maledetto. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Allora, maledetto da chi? Maledetto da Dio, perché il nostro Dio benedice, ma il nostro Dio anche maledice. Nella Sacra Scrittura ci sono tante maledizioni. Maledizioni naturalmente di Dio. Sì, perché il nostro Dio è un Dio che maledice. Alcuni pensano che il nostro Dio benedica soltanto. No, no, il nostro Dio maledice. E come se maledice? Cominciamo dalla Genesi, perché io voglio che sia chiaro che quando Paolo dice ai Galati sia anatema, vuole dire proprio questo, dice proprio questo, sia maledetto. E allora, maledetto da Dio, certo. E allora, quindi è stabilito, Non l'ho stabilito io, attenzione. Non l'ho stabilita io questa maledizione di Dio, lungi da me, assolutamente. È una maledizione che Dio ha stabilito ed è contro tutti coloro che annunziano un Vangelo diverso da quello che annunziavano gli apostoli di Cristo Gesù, che è l'Evangelo che appunto fu rivelato da Cristo Gesù all'Apostolo Paolo. E allora, cominciamo con alcune maledizioni di Dio, perché rendono bene l'idea di cosa significa, cioè, essere maledetti da Dio. E allora, Genesi capitolo 3, Dopo che il serpente sedusseva con la sua astuzia, ed Eva naturalmente cadde in trasgressione e poi diede del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male da mangiare a suo marito, cioè Adamo, voi sapete che gli occhi di ambedue si aprirono. E ascoltate quale fu la punizione di Dio contro il serpente. Allora, capitolo 3, versetto 14. Allora l'Eterno Dio disse al serpente: perché hai fatto questo? Sii maledetto fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Allora, fratelli nel Signore, avete ascoltato attentamente? Il Dio maledisse il serpente. Quindi è maledetto il serpente. Allora, vediamo adesso quando Dio maledisse Caino, il fratello di Abele. Dopo che Caino commise omicidio, cioè uccise Abele, il Dio lo maledisse. Capitolo 4 della Genesi. Allora, Caino disse ad Abele, suo fratello: usciamo fuori ai campi. E avvenne che quando furono nei campi, Caino si levò contro Abele, suo fratello, e l'uccise. E l'Eterno disse a Caino: dov'è Abele, tuo fratello? Ed egli rispose: non lo so, sono io forse il guardiano di mio fratello? E l'Eterno disse: che hai tu fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra, e ora tu sarai maledetto, condannato ad errare lungi dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue del tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra. Allora, fratelli, è chiaro che il nostro Dio è un Dio che maledice, in questo caso ha maledetto un omicida. Gli omicidi quindi sono maledetti da Dio. E allora, fratelli nel Signore, andiamo nel libro del Deuteronomio, nel libro del Deuteronomio. Allora, ascoltate che cosa c'è scritto. Ascoltate che cosa c'è scritto. Capitolo 27. Allora, capitolo 27 del Deuteronomio, si parla di un ordine che diede Mosè. E diede Mosè, voi sapete che Mosè non entrò nella terra promessa, perché appunto disubbidì al Signore in una circostanza ben precisa, e al suo posto entrò Giosuè, che condusse il popolo appunto nella terra, fece entrare il popolo nella terra promessa. Allora, ascoltate quale fu questo ordine che Mosè diede da parte di Dio al popolo. Capitolo 27 del Deuteronomio, a partire dal versetto 11. In quello stesso giorno Mosè diede pure quest'ordine al popolo: quando avrete passato il Giordano, ecco quelli che staranno sul monte Gerizim per benedire il popolo: Simeone, Levi, Giuda, Isaccaro, Giuseppe e Beniamino. Ed ecco quelli che staranno sul monte Ebal per pronunziare la maledizione: Ruben, Gad, Asher, Zabulon, Dan e Neftali. I Leviti parleranno e diranno ad alta voce a tutti gli uomini di Israele: maledetto l'uomo che fa un'immagine scolpita o di getto, cosa abominevole per l'Eterno, opera di mano d'artefice, e la pone in un luogo occulto. E tutto il popolo risponderà e dirà: Amen. Maledetto chi sprezza suo padre e sua madre, e tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi sposta i termini del suo prossimo, e tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi fa smarrire al cieco il suo cammino, e tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi conculca il diritto dello straniero e dell'orfano e della vedova, e tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi giace con la moglie di suo padre, perché ha sollevato il lembo della coperta di suo padre, e tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi giace con qualsivoglia bestia, e tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi giace con la propria sorella, figliuola di suo padre o figliuola di sua madre, e tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi giace con la sua suocera, e tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi uccide il suo prossimo in occulto, e tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi accetta un donativo per condannare a morte un innocente, e tutto il popolo dirà: Amen. Maledetto chi non si attiene alle parole di questa legge per metterle in pratica, e tutto il popolo dirà: Amen. E allora vi ricordo che Amen significa così sia o così è. E allora avete visto qua, queste sono maledizioni che praticamente poi i Leviti dissero ad alta voce a tutti gli uomini di Israele, appunto, secondo l'ordine che Mosè aveva dato al popolo da parte di Dio. E allora, in particolare, voglio soffermarmi su questa maledizione. Maledetto chi non si attiene alle parole di questa legge per metterle in pratica. E tutto il popolo dirà amen. Perché queste parole sono prese dall'Apostolo Paolo proprio all'Epistola ai Galati, quando spiega appunto che la giustificazione è per fede, senza le opere della legge, perché quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione. Ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo. Allora, dice così, capitolo 3, versetto 10, poiché tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto, maledetto, chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Allora, notate come, secondo l'Apostolo Paolo, che era sotto la grazia, nessuno mi può venire a dire che Paolo era sotto la legge. Allora, Paolo era sotto la grazia come lo siamo noi. Ebbene, che cosa ha detto? Che cosa ha detto l'Apostolo Paolo ai santi della Galazia che erano anche loro sotto la grazia? Che tutti coloro che si basano sulle opere della legge per essere naturalmente giustificati, o meglio, coloro che cercano la giustizia che viene dalla legge, procacciano la giustizia che viene dalla legge, sono sotto maledizione. Perché? Perché è scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Quindi uno può anche mettere in pratica, vi faccio un esempio, il 60% dei precetti della legge di Mosè. Ma se viola il restante è sotto maledizione. Ma dirò ancora di più. Potrebbe anche osservare proprio il 90% dei precetti della legge, ma poi ne viola il 10% e sotto maledizione. Perché è scritto: questa è una maledizione che ha stabilito Dio, non l'ho stabilita io. Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterne in pratica. Ecco perché noi diciamo che i giudei, che sono sotto il peccato, siccome che si basano sulle opere della legge, sono sotto maledizione. Eppure noi continuiamo a sentire dire che si tratta del popolo benedetto da Dio. Ma mi volete spiegare dov'è questa benedizione? Ma se è scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica, vuol dire che tutti quei giudei che non perseverano in tutte le cose scritte nel libro della legge, cioè nel libro della Torah, sono che cosa sono? Sono maledetti. E allora perché si sente continuamente dire nelle comunità: sono il popolo benedetto da Dio? Ma non è vero. Sono un popolo semmai maledetto da Dio proprio per questa ragione, l'ha detto il Signore. Ma il fatto qual è? Che molti non credono a quello che Dio dice. Non credono a quello che Dio dice. E fanno Dio bugiardo, perché praticamente vogliono far credere che i giudei che rifiutano di credere che Gesù è il Messia, i giudei che rifiutano la giustizia di Dio basata sulla fede, i giudei che vogliono essere, che pensano di essere giustificati per le opere della legge, sono benedetti da Dio. Ma questo significa sovvertire tutto il consiglio di Dio, significa non avere capito proprio niente di cosa sia veramente l'Evangelo, di cosa sia la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Significa non avere capito assolutamente niente. E infatti oggi tanti che si dicono evangelici non hanno capito assolutamente niente. Io li chiamo gli evangelici senza Evangelo, perché non credono nell'Evangelo. E quindi ecco perché non provano orrore nel sentire dire che i giudei che negano che Gesù è il Messia sono benedetti da Dio. Benedetti da Dio. Ma allora voi fate Dio bugiardo. E voi siete dei bugiardi, infatti. Siete dei bugiardi. Siete dei bugiardi come i vostri amici ebrei che negano che Gesù è il Messia. Ecco come stanno realmente le cose. Cioè, mi vorrebbero far credere che i giudei che rifiutano che rifiutano la giustizia che viene da Dio basata sulla fede in Cristo Gesù sono benedetti. Ma allora l'Apostolo Paolo non aveva capito niente. Ma allora Pietro non aveva capito niente. Ma allora gli Apostoli non avevano capito niente. Eh? Ma allora vorrei dire, Gesù non aveva capito niente. Eh? In base alle vostre farneticazioni, perché le vostre, voi amici di Israele, tra virgolette, le vostre sono farneticazioni, voi farneticate, voi vaneggiate, voi non sapete quello che dite, non intendete quello che dite e nemmeno quello che date per certo. La vostra ignoranza, devo dire, sorpassa di molto quella di tanti cattolici, ma manco tanti cattolici romani arrivano a dire le vostre nefandezze. Infatti sono inorriditi sono. Sono cattolici romani che conoscono meglio di voi le scritture. Ma guardate un po' cosa vi dico. Una volta si diceva, la Chiesa Cattolica Romana non c'ha conoscenza, i preti sono ignoranti. Sì, è vero, sicuramente, ma sicuramente regna l'ignoranza delle scritture. Ma io, nella Chiesa Cattolica Romana, ma cosa pensate, che nelle Chiese Evangeliche non regni l'ignoranza? E ne regna parecchia. Vi dirò che ci sono tanti evangelici che sono più ignoranti di tanti cattolici romani. E ci sono tanti cattolici romani che non arrivano a dire che gli ebrei che negano che Gesù è il Messia sono benedetti da Dio. No, non ci arrivano a dire queste cose qua. Con tutto quello che la Chiesa Cattolica Romana si è inventato nel corso dei secoli, però ci sono dei cattolici romani che io so che non arrivano a dire questo. Però ecco che cosa devo sentire dai cosiddetti amici di Israele, che i giudei disobbedienti, i giudei increduli sono benedetti da Dio. Ma vergognatevi, ravvedetevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, non avete capito proprio niente. Voi siete nemici dell'Evangelo, voi siete nemici dell'Evangelo. Sarete pure anche amici di Israele, ci mancherebbe altro, ma siete nemici dell'Evangelo, anzi nemici di Cristo Gesù. E allora, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E allora, fratelli, veniamo alle parole di Paolo, da cui sono partito. Allora, praticamente Paolo ha detto una cosa molto semplice, che chi annunzia un Vangelo diverso da quello che hanno annunziato loro e da quello che i santi della Galazia hanno ricevuto è anatema. Ma allora dobbiamo vederlo, dobbiamo sapere qual è questo Evangelo, questo, diciamo, Evangelo che gli apostoli annunziavano e che i santi avevano ricevuto e che ricevevano, diciamo, per mezzo degli apostoli. E così andiamo al capitolo 15 di Primo Corinzi. Capitolo 15, Primo Corinzi, dal versetto 1, leggerò alcuni versetti. Qui l'Apostolo Paolo ricorda ai santi, ai Corinti, quale fu, cioè gli ricorda l'Evangelo che gli aveva annunziato. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto. Perché io sono il minimo degli apostoli, non sono degno d'essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ecco dunque l'Evangelo che annunziavano gli apostoli. L'Evangelo che annunziava l'Apostolo Paolo e naturalmente anche i suoi compagni d'opera, i suoi collaboratori, Paolo l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, quindi non lo apprese da alcun uomo, non lo ricevete da alcun uomo, ma l'ha ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Ricordatevelo sempre questo, è l'Evangelo di Cristo, l'Evangelo che Paolo annunziava è l'Evangelo di Cristo e anche l'Evangelo di Dio. Allora, cosa dice Paolo? Sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo. Qual è l'Evangelo che annunziavano gli apostoli? E poi dice Paolo, e così voi avete creduto. Quindi notate che qui dice così a voi avete creduto e nel versetto 1 dice che voi ancora avete ricevuto. Quindi credere avere creduto nell'Evangelo e avere ricevuto l'Evangelo sono espressioni sinonime, praticamente vogliono dire la stessa cosa. Allora andiamo adesso quindi di nuovo alle parole che Paolo dice ai Galati, quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema. Allora, fratelli, le cose sono chiare. Per chi naturalmente ha, diciamo, la mente di Cristo, perché certo, per chi ha la mente ottenebrata, queste cose non sono assolutamente chiare. E io lo so questo, perché ci sono alcuni che quando sentono predicare questo, si turano le orecchie, digrignano i denti e se potessero mi lapiderebbero. E allora, ma le cose stanno così. Allora, chi annunzia un Vangelo diverso da quello che annunziavano gli apostoli di Cristo Gesù è anatema, è maledetto da Dio. È maledetto da Dio, non da Butindaro Giacinto, no, da Dio, dal creatore di tutte le cose. Di tutte le cose, le visibili, le invisibili, il creatore dei cieli, della terra, del mare, di tutte le cose che sono in esse. Avete capito da chi è maledetto? Avete capito da chi è maledetto? E guardate che essere sotto la maledizione di Dio è terribile. È terribile! E allora, poi dice così, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, vi ricordate cosa Paolo ha detto ai santi di Corinto? Che voi ancora avete ricevuto. Quindi nel quale avete creduto. Cosa dice? Allora, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Quindi, fratelli del Signore, se uno viene a voi e vi annuncia un Vangelo diverso da quello che vi è stato annunziato, un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, è maledetto da Dio. Non ci abbiate niente a che fare, niente, non vi mettete con Lui, non collaborate con Lui. No, nella maniera più assoluta, non lo ricevete in casa, non lo dovete nemmeno salutare, perché? Perché è anatema, anatema! Naturalmente è ovvio che chi annuncia un Vangelo diverso si dirà evangelico o cristiano. Vi faccio solo un esempio, i mormoni, la chiesa dei santi degli ultimi giorni, anzi la chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni. Allora, è una setta. Io ho scritto un libro molti anni fa, confutatorio, che confuta tutte le eresie, diciamo, di questa setta. E confuto anche il Vangelo diverso che annunziava Joseph Smith, il fondatore di questa setta, che era peraltro un massone. Allora, il Vangelo che annunziano i mormoni, vi può capitare di incontrarli, sono generalmente giovani americani che parlano anche in italiano e praticamente vi annunciano un altro Vangelo. No? Si dicono missionari, hanno una targhettina, generalmente sono in giacca e cravatta se sono d'inverno, altrimenti se li incontrate d'inverno o d'autunno, altrimenti se li incontrate d'estate hanno maniche camicia a maniche corte con la cravatta e con una targhetta dove ci hanno scritto il loro nome. Allora, sono i mormoni, annunziano un Vangelo diverso. Dicono che Gesù è andato in America ad annunziare la parola di Dio, è andato là a fare miracoli, insomma, tutte queste cose qua. Pensate, e questa sarebbe la pienezza del Vangelo che loro annunziano e che è contenuta in un testo che loro ritengono sacro, che è il libro di Mormon, che io ho letto, è un libro pieno di menzogne, e praticamente questi qua vi dicono che loro hanno la pienezza del Vangelo, loro hanno il vero Vangelo, ma vi posso assicurare che è un Vangelo diverso. E allora, bisogna dirlo, i mormoni sono anatema, e invece molti oggi li accolgono come cristiani, addirittura li hanno tolti dalla lista delle sette. Sì, proprio così. In America ormai ci sono chiese pentecostali che hanno tolto i mormoni dalla lista delle sette. Io mi ricordo quando mi sono convertito che quando appunto venivano menzionati i mormoni in ambito pentecostale, subito si diceva giustamente sono una setta, attenzione. Adesso ci sono pentecostali che li riconoscono come cristiani, ma evidentemente questi non sono cristiani, questi pentecostali, perché se fossero dei cristiani non li accetterebbero a questi come cristiani, perché i mormoni non sono cristiani, predicano un Vangelo diverso, eh? E naturalmente hanno ricevuto loro stessi un Vangelo diverso. Allora, io ho fatto questo esempio per farvi capire che oramai è molto facile. È molto facile che coloro che accettano, che predicano un Vangelo diverso, siano riconosciuti come dei cristiani, quando invece sono maledetti, non sono dei cristiani. Allora, in ambito evangelico, adesso restringiamo il campo, eh? Perché sì, fino a quando parlo dei mormoni, allora sì, hai ragione, fratello Giacinto, quando comincio a menzionare gli evangelici che annunciano un Vangelo diverso, allora lì le cose cambiano. Cambiano i visi, cambia il colore del viso di queste persone. Eh sì, eh sì, eh sì. Allora, in ambito evangelico, tanti annunziano un Vangelo diverso da quello che annunziavano gli apostoli. È evidente, è sotto gli occhi di tutti. Cioè, voglio dire, ma lo fanno chiaramente capire loro quando dicono che cos'è l'Evangelo che annunziano loro. L'Evangelo che annunziano loro, Gesù ti ama. Cristo è la risposta. Dio ha un piano per te, per la tua famiglia. Ti vuole dare un avvenire. Vuole risolvere i tuoi problemi o altrimenti il Dio ti vuole fare diventare ricco. Sì, perché l'Evangelo, il cosiddetto Evangelo della prosperità è proprio questo, no? Cioè Dio ti vuole fare diventare ricco. Eh sì. Che cos'è questo? Non è un Vangelo diverso? Non sono Vangeli diversi questi? Sì, sono Vangeli diversi. E quindi quelli che li annunziano, quelli che li annunziano sono maledetti. Lo so, tocco i vostri paladini, tocco i vostri amati pastori che predicano un Vangelo diverso, ma sono anatema costoro, agli occhi della parola di Dio, agli occhi di Dio, sono anatema. Non lo dico io, lo dice la Sacra Scrittura. Voi dovete credere alla Sacra Scrittura. Volete essere sedotti? Siate sedotti. A questo punto, vi sta bene un Vangelo diverso? Peggio per voi. Dice la scrittura, se sei savio, sei savio per te stesso, se sei beffardo, solo tu ne porterai la pena. Ti vuoi fare beffe di quello che dico? Fatti pure beffa, ma tu ne porterai la pena. Vuoi andare in perdizione? Vacci! Vuoi credere in un Vangelo diverso? Vuoi credere in un Vangelo diverso? E credici, te ne andrai in perdizione. Ma io ti ho avvertito, io sono netto del tuo sangue. Non hai voluto ascoltare perché pensavi che fossi impazzito? Eh? Te ne andrai in perdizione. Perché? Perché avrai creduto in un Vangelo diverso. E allora, ascoltami. La gravità della predicazione di un Vangelo diverso, veramente, è enorme. Perché per Paolo dire di colui che annuncia un Vangelo diverso sia anatema, insomma, vuol dire che è grave, non vi pare? Eh? Per esserci la maledizione di Dio contro chi annuncia un Vangelo diverso, vuol dire che quello che annuncia un Vangelo diverso commette qualcosa di grave. Allora molti sono non predicatori dell'Evangelo, ma predicatori di un Vangelo diverso. Molti non sono ministri del Vangelo come si spacciano, sono ministri di un Vangelo diverso. E infatti cosa sono? Sono anatema, sono maledetti da Dio. Ma si vede che sono maledetti da Dio, sono senza pace, sono turbati, sono angosciati, eh? Sono infelici, ma lo si vede. Ma poi quando parlano si vede, si sente, sono confusi. Infatti hanno bisogno di scriversi il loro sermone perché hanno tanta di quella confusione nella testa che non sono in grado di predicare, ma lo si vede. Ma sono dei buffoni. Ma non li vedete dietro i pulpiti questi buffoni? Eh? Questi profani buffoni da mensa. Ma questi qui vanno bene nei circhi, vanno bene nei teatri, vanno bene nei programmi televisivi dove fanno ridere. Ma questi non sono ministri dell'Evangelo perché annunciano un Vangelo diverso che piace ai ribelli. A quelli che dicono diteci delle cose piacevoli, allora vogliono sentirsi, molti vogliono sentirsi predicare un Vangelo diverso, perché il Vangelo che predicavano gli apostoli non gli sta bene, non gli sta bene. Ma fratello, ti dicono, ma se ci mettiamo a predicare l'Evangelo che predicava Paolo, ma qui scappano dai locali di culto, ma fateli scappare, ma a me che interessa? Ma a me che interessa se i locali di culto si svuotano davanti alla predicazione dell'Evangelo? Ma si svuotassero pure. E Dio manderà quelli che sono ordinati a vita eterna, e che devono credere nell'Evangelo. Ma dove sta il problema? Mi devo preoccupare dei locali di culto io? Ma io voglio dire, ma io mi devo preoccupare della salvezza delle persone. Io mi devo preoccupare delle persone che vanno all'inferno. Ecco di che cosa mi devo preoccupare. Ma non se in un locale di culto entrano 100, 200 o 10 o 20. Ma cosa mi interessa? A me interessa che coloro che sono ordinati a vita eterna credano nell'Evangelo. E quindi io predico l'Evangelo. Dice, va bene Paolo, ma dice, vado forse cercando di conciliarmi il favore degli uomini o quello di Dio? Io cerco di conciliarmi il favore di Dio. Ma se io cercassi di piacere agli uomini, io non sarei servitore di Cristo. E invece molti cosa fanno? Annunziano un Vangelo diverso perché vogliono compiacere agli uomini. Vogliono compiacere agli uomini. Adesso c'è il cosiddetto Vangelo inclusivo. Sapete che va di moda, va molto di moda questa parola, inclusione. Il Vangelo dell'inclusione qual è? È praticamente il Vangelo che salva tutti. È praticamente la buona notizia, che poi, buona notizia tra virgolette, perché non è assolutamente una buona notizia, ma è un'eresia distruttiva. Qual è diciamo, questi, qual è il Vangelo dell'inclusione? È quello che alla fine Dio salverà tutti, a prescindere quello che essi credano. Possono credere in Gesù, possono credere in Maometto, in Buddha, in Hare Krishna, possono credere nella pietra, possono credere nel cane, possono credere, credete, anche nell'albero. Non importa. Il Vangelo dell'inclusione dice tutti salvati, tutti in paradiso, tutti a godere l'eternità con Dio. Nessuno all'inferno. È chiaro, è un Vangelo diverso. Sì, esiste pure quest'altro Vangelo diverso, che è il Vangelo dell'inclusione. State attenti perché si sta diffondendo molti, eh? Praticamente è il Vangelo che include tra i salvati, i satanisti, i pedofili, gli omicidi, gli idolatri, i fornicatori, gli adulti, gli omosessuali, gli effeminati, gli ingiusti, i rapaci, i bestemmiatori, i stregoni, i bugiardi, gli ubriaconi, insomma, tutti coloro che praticamente non sono figlioli di Dio. Vengono inclusi tra i salvati. Avete capito? Quindi è chiaro, no? Si tratta praticamente dell'antica eresia universalista. Universalista. Molti ci includono persino il diavolo, eppure i suoi angeli, eppure i demoni, perché ritengono che alla fine poi saranno salvati pure loro. Pensate un po' voi qua, la salvezza universale proprio a livelli proprio universali, appunto, perché ci hanno incluso proprio pure il diavolo. E allora, fratelli nel Signore, perché naturalmente chi annunzia un Vangelo diverso da quello degli apostoli è anatema? Ve lo siete mai chiesti? Ma ve lo siete mai chiesti perché anatema? Perché praticamente nega la giustizia di Dio che è rivelata da fede a fede nell'Evangelo. Perché nega che Gesù è il Cristo o Messia. Infatti, chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo, esse l'Anticristo? E allora, l'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo. Un Vangelo diverso. Che cosa può implicare un Vangelo diverso? L'inimicizia di Dio può implicare la perdizione, per forza, perché non c'è salvezza fuori dall'Evangelo. Non c'è la giustizia di Dio, non c'è giustificazione fuori dall'Evangelo. Non c'è. Non c'è salvezza, non c'è giustificazione, non c'è remissione dei peccati fuori dall'Evangelo, fratelli. Non c'è vita eterna fuori dall'Evangelo. Allora, che cosa dice l'Apostolo Paolo? Io non mi vergogno dell'Evangelo. Dice, io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Questa è la ragione per cui l'Apostolo Paolo non si vergognava dell'Evangelo, e questa è la stessa ragione per cui io non mi vergogno dell'Evangelo. Allora, perché l'Evangelo, e vi ho detto che cos'è l'Evangelo, è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Quindi chi crede nell'Evangelo viene salvato, viene salvato. Non importa se giudeo o greco, ma viene salvato. Ma perché viene salvato? Perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio, da fede a fede. Secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Allora, dov'è rivelata la giustizia di Dio? Dov'è rivelata la giustizia di Dio che è basata sulla fede? Nell'Evangelo. E c'è solo un Evangelo! Quindi, in un Vangelo diverso, la giustizia di Dio non è rivelata. Vi faccio un esempio pratico. Allora, nel cosiddetto Evangelo Gesù ti ama, è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede? Vi faccio questa semplice domanda. Vi faccio un'altra domanda. Nel cosiddetto Evangelo Cristo è la risposta. È rivelata la giustizia di Dio da fede a fede? È rivelata? Ancora un'altra domanda. Nel cosiddetto Evangelo Dio ha un piano per te, ti vuole rendere felice, e vuole prendersi cura di te e vuole risolvere i problemi tuoi e della tua famiglia. Allora, in questo cosiddetto Evangelo, perché viene chiamato così, viene chiamato Evangelo, è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede? No. No. E allora? Chi crede in questi Evangeli è salvato? No. È perdonato? No. È giustificato? No. Alla vita eterna? No. Ecco perché vi dico, tutti quegli evangelici che hanno creduto in un Vangelo diverso non sono nostri fratelli. Sono di fuori. Appartengono a quelli di fuori. Sono senza Cristo, senza Dio nel mondo, senza speranza. Sono senza vita, sono morti nei loro falli, nei loro peccati, sono sulla via della perdizione. Sono sulla via della perdizione tutti quegli evangelici che non credono nell'Evangelo, ma hanno creduto in un altro Evangelo. Ecco perché è di fondamentale importanza, fratelli, credere nell'Evangelo, ma anche annunziare l'Evangelo. Capite? Perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio, da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Avete capito dunque perché l'Apostolo Paolo è così duro nei confronti di coloro che annunciano un Vangelo diverso? E allora, oggi che cosa bisogna fare, fratelli? Oggi, intanto quello che dovete fare, fratelli, come fa capire l'Apostolo Paolo ai santi di Corinto, dice, seppur lo ritenete, quale ve l'ho annunziato? Cioè, quello che dovete fare è intanto ritenere l'Evangelo così come vi è stato annunziato. Proprio così come vi è stato annunziato e così come è scritto. Poi, chiaramente, l'Evangelo va annunziato. Va annunziato da coloro che sono mandati da Dio ad annunziarlo. Infatti dice, come predicheranno se non sono mandati? Infatti molti predicano ma non sono mandati da Dio, e si vede quando uno non è mandato da Dio a predicare. Bisogna appunto che coloro che sono stati mandati da Dio a predicare l'Evangelo insistano, continuino, perseverino nella predicazione dell'Evangelo, perché questa è la volontà. Questa è la volontà di Dio e l'Evangelo va annunciato con ogni franchezza, non con discorsi persuasivi di sapienza umana per non rendere, dice, per non svuotare della sua potenza l'Evangelo. E poi l'Evangelo va difeso. L'Evangelo va difeso. Paolo era stato incaricato della difesa dell'Evangelo. L'Evangelo va difeso perché è sotto attacco, perché è attaccato. Ma basta vedere che cosa sta succedendo in ambito evangelico. L'Evangelo proprio è sotto attacco, è sotto attacco. Da più parti, da più parti. Calvinisti, arminiani, pentecostali, battisti, metodisti, presbiteriani, insomma è sotto attacco. Oggi sono pochi quegli evangelici che credono nell'Evangelo, sono pochi quelli che annunziano l'Evangelo. Questo va detto, ma io credo che voi l'abbiate potuto appurare. Ma perché? Perché molti non credono nell'Evangelo. Se ci credessero parlerebbero. Ma poi basta vedere anche i ragionamenti che fanno, ma si capisce che essi non credono nell'Evangelo. Ma infatti non gli interessa neppure quando l'Evangelo viene attaccato. Non gli interessa assolutamente niente. Anche quando Gesù viene offeso pubblicamente, da qualche uomo politico importante, qualche personaggio dello spettacolo importante, proprio quando Gesù, il Cristo, viene offeso, oltraggiato, ma questo assolutamente non gli interessa proprio niente. Non gli interessa niente. Però se qualcuno dice qualcosa sulla dottrina della loro denominazione, allora si scatenano. Fanno i comunicati. Ma fino a che bestemmiano contro Gesù, oltraggiano Gesù, ma non gli interessa proprio niente. Niente! Ma non l'avete visto! Ma non l'avete visto! Ma perché? Perché non credono nell'Evangelo questi. Ma questi non credono nella buona novella che Gesù è il Cristo, che è il Messia, perché altrimenti si precipiterebbero a difendere l'Evangelo, la buona notizia che Gesù è il Cristo o Messia. Ci sono ebrei che bestemmiano contro il nostro Signore Gesù Cristo. Ebrei, sì, ebrei di nascita, a tutti i livelli. Ma cosa gli interessa a questi? Lo fanno pubblicamente, ma sì, ma a questi non gli interessa niente. Loro pensano ad annunciare il loro finto Evangelo. Ecco perché non li sentite difendere l'Evangelo a questi. Perché questi non credono nell'Evangelo. Appunto, credono in un altro Evangelo. E credono in un altro Gesù. Ah, sì, certo. Perché chi annuncia un altro Evangelo, annuncia un altro Gesù, che non è il Cristo, che non è il Messia. Capite? Ed ecco perché non gli interessa quando Gesù di Nazaret, il Cristo, viene offeso pubblicamente, o quando veramente l'Evangelo viene denigrato. Viene attaccato quando la parola della croce viene attaccata, ridotta al nulla. Quando viene attaccata l'opera che Cristo ha compiuto sulla croce, morendo per i nostri peccati, non gli interessa niente. Eppure ci sono dichiarazioni pubbliche. Come si suol dire, questi oltraggiatori, questi anticristi ci mettono la faccia, anzi ci mettono la firma, però. Dall'ambiente evangelico sono poche le voci che si levano in difesa dell'Evangelo. Come si suol dire, sono pochi quelli che ci mettono la faccia e la firma. Perché questo? Ve lo siete chiesto come mai? Ve lo siete chiesto come mai? Ah, ti vengono a dire che loro non vogliono fare polemico. Non vogliono fare polemica. La polemica la fanno quando per esempio il comune non gli dà il permesso di mettere un gazebo, eh? O quando il comune non gli dà l'autorizzazione per aprire un locale di culto. E allora quanta polemica che fanno! O quando esce qualche articolo su qualche giornale, che praticamente parla della loro denominazione, ma non ne parla proprio nei termini in cui loro vorrebbero che se ne parli, eh? Allora, altro che polemica, fanno comunicati ufficiali, cominciano a polemizzare in difesa della loro denominazione. Ma di difendere l'Evangelo non gli interessa proprio niente. Proprio niente, e questo lo vedono tutti. E finalmente, grazie a Dio, molti si sono svegliati e hanno capito che quello che gli dicevo tanti anni fa, perché ormai devo dire così, tanti anni fa, sono passati tanti anni, quindi anche per me, Dio ancora mi sostiene e lo ringrazio e per il suo aiuto ancora proclamo lo stesso Evangelo. Eh sì, aveva ragione Butinder, aveva ragione. Sì, avevo ragione. Avevo ragione perché? Perché io proclamo ciò che è scritto, la parola di Dio è vivente e permanente, eh? A distanza di 20 anni, la parola di Dio, che pensate che sia cambiata? No, non è cambiata, siete cambiati voi. In meglio? Bene, sono contento, il Dio vi ha dato il ravvedimento, siete rientrati in voi stessi, avete riconosciuto la verità, io sono contento, eh? Sappiatelo, sappiatelo che sono contento se vi siete ravveduti. E magari voi all'inizio eravate di quelli che mi prendevano a male parole, me ne avete dette veramente, solo il Dio sa le parolacce che mi avete lanciato contro, le offese e così via. Il Dio lo sa. Vi siete ravveduti davanti a Dio, eh? Avete riconosciuto la verità? Bene, sono contento per voi, che Dio vi benedica, vi faccia prosperare e vi faccia veramente andare avanti e vi protegga fino alla fine. Allora, fratelli nel Signore, io sono contento perché il Signore mi ha salvato, eh? Perché sono salvato mediante l'Evangelo. Io sono contento di annunziare l'Evangelo, questo è quello a cui Dio mi ha chiamato, mi ha appartato per l'Evangelo sin da quando ero un fanciullo e io sono contento, a distanza di tanti anni, di essere saldo nell'Evangelo e di annunziare ancora l'Evangelo della gloria del beato e Dio, che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Sono contento nel difendere l'Evangelo dagli attacchi degli eretici, dagli attacchi degli anticristi. Sono contento, perché quando si fa ciò che è giusto agli occhi di Dio, si è contenti, si è beati, e sono naturalmente contento per voi che ancora state saldi nell'Evangelo, sono ancora contento per voi perché operate di buon animo per amore dell'Evangelo, sono contento per voi perché partecipate al progresso dell'Evangelo, sono contento per voi perché difendete l'Evangelo assieme a me. Che Dio vi benedica, vi faccia prosperare veramente, fratelli nel Signore, vi continui veramente a fortificare sempre di più, vi dia quello che il vostro cuore desidera, ma continuate, fratelli, continuate in questa opera perché è un'opera gradita agli occhi del Signore. Certo, non sono contento. Non sono contento nel vedere tanti, tanti sedicenti evangelici, diciamo, andare in perdizione perché hanno creduto in un Vangelo diverso. Non sono contento nel sentire predicare chi dall'uno, chi dall'altro, un Vangelo diverso. Certo, mica posso essere contento nel sentire annunziare un Vangelo diverso. E sono naturalmente dispiaciuto per questo, però riconosco anche che queste cose devono avvenire. Quindi, fratelli e signori, questa mia predicazione ha lo scopo di ricordarvi quanto diciamo sia grave l'opera di coloro che annunziano un Vangelo diverso da quello che annunziavano gli apostoli. Ricordatevi che ogni Vangelo diverso, ogni altro Vangelo mena in perdizione. Mena in perdizione, eh? Solo l'Evangelo di Cristo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Solo l'Evangelo di Cristo. Ma quanto a qualsiasi altro Evangelo, sappiate che non è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Quindi, a te che ti definisci evangelico, ascoltami, se hai creduto in un Vangelo diverso, io ti esorto nel nome del Signore Gesù a rigettare questo Vangelo diverso e a ricevere il Vangelo di Cristo Gesù. Credendo nell'Evangelo di Cristo sarai salvato, sarai perdonato, sarai giustificato, sarai rigenerato e ad avrai la vita eterna, avrai la certezza di scampare al fuoco perché ti sentirai proprio strappato dal fuoco. Quindi se tra quelli che mi ascoltano appunto c'è qualcuno che voglio dire fino adesso ha creduto in un Vangelo diverso, io lo esorto a ravvedersi e a credere nell'Evangelo, perché non c'è cosa più bella che ravvedersi e credere nell'Evangelo. Quindi, fratelli nel Signore, state saldi, rimanete sotto la grazia, rimanete sotto la grazia, fratelli, perseverando nella grazia e naturalmente ritenendo l'Evangelo, voi persisterete ad essere sotto la grazia, perché l'Evangelo è l'Evangelo della grazia di Dio. Come anche continuerete ad essere salvati, perché l'Evangelo è l'Evangelo della vostra salvazione. Avete capito, fratelli? È mediante l'Evangelo che siamo salvati. Quindi riteniamolo così, come l'abbiamo ricevuto fino alla fine, sapendo che chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Ma rigettate qualsiasi Vangelo diverso, non importa se ve lo portano persone che si presentano come mormoni o ve lo portano persone che si presentano come evangelici. Rigettate qualsiasi Vangelo diverso da quello che c'è scritto nella Bibbia. Capitolo 15 di primo Corinzi, che è appunto l'Evangelo che annunziavano gli apostoli. Che veramente il Signore vi continui a benedire, fratelli del Signore, a fare prosperare, a fortificare, a darvi sapienza, intelligenza spirituale, affinché camminiate in modo degno di Lui, e che il Signore veramente vi mantenga saldi fino alla fine. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.